Allora, come dicevamo nelle anticipazioni, la notizia è passata un po' sotto silenzio, ma ha un certo significato. Allora vogliamo vederci chiaro, e la notizia è questa: le commissioni agricoltura e ambiente del Senato hanno approvato un emendamento al decreto legge siccità che ha dato il via libera alle sperimentazioni in campo delle nuove tecniche di evoluzione assistita. Si chiamano TEA, in inglese New Genomic Techniques, NGT, in gergo sono anche definite nuove OGM. Naturalmente ci sono favorevoli alle nuove tecniche, si parla di svolta epocale e fine di un periodo di oscurantismo tecnologico, mentre la coalizione Italia Libera OGM chiede invece che ci si ripensi, perché secondo le associazioni della coalizione i nuovi OGM, come i vecchi, metterebbero a rischio la biodiversità e il ruolo degli agricoltori. Allora, noi ne parleremo con il professor Luigi Cattivelli. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Del Council of Agricultural Research and Economics, e con Elisa D'Aloisio, che è referente della Commissione Italia Libera d'OGM. Poi sentiremo anche il professor Alessandro Banterle, che è docente di economia agroalimentare all'Università degli Studi di Milano. Allora, professor Cattivelli, dobbiamo temerli queste nuove tecniche?
Innanzitutto contesto la definizione di nuovi OGM. Questi non sono nuovi OGM, sono tecniche che consentono di generare mutazioni nelle piante in modo totalmente diverso dagli OGM. E per essere chiari, un OGM è una pianta che contiene un tratto di DNA che deriva da una specie diversa dalla pianta oggetto di studio, qualsiasi specie. Ad esempio, molti OGM commerciali contengono geni di batteri. Una pianta ottenuta con le New Genomic Techniques, o in particolare questa tecnologia che si fa sotto il nome di genome editing, è una pianta che contiene una mutazione e non contiene nessun tratto di DNA derivante dall'esterno. Quindi è sostanzialmente diversa. E in particolare una pianta ottenuta mediante genome editing è una pianta che non è distinguibile da una pianta portante una mutazione generata con un altro metodo. A posteriori nessuno è in grado di capire l'origine della mutazione.
Senta, professore, quali sono i benefici di questa tecnica?
Queste tecnologie sono tecnologie, quindi in sé sono strumenti che servono a fare il miglioramento genetico e che possono contribuire a migliorare le piante che coltiviamo. Le opportunità sono tante: in alcuni casi si parla di rendere le piante resistenti alle malattie, in altri casi si parla di rendere le piante più resistenti a condizioni climatiche avverse, oppure ancora migliorare le caratteristiche qualitative. Ma ripeto, sono strumenti, di per sé non sono per nulla di miracoloso, semplicemente consentono di accelerare il normale processo di miglioramento genetico, che è il processo che consente di selezionare le varietà per il clima di oggi. E faccio solo presente che se uno pensa che il cambiamento climatico sia vero, allora dobbiamo cambiare anche le piante. Le piante sono selezionate per essere adattate a un certo clima. Se il clima cambia, le piante devono cambiare.
Sentiamo su Elisa D'Aloisio. Voi perché siete contrari invece?
Allora, innanzitutto un saluto al professor Cattivelli, che non si ricorderà, ma ho vinto un concorso con loro, che poi ho rinunciato la posizione al Foggia, insomma. Noi siamo contrari innanzitutto anche alla narrativa. Queste piante sono OGM. Le forbici molecolari con le quali si producono, il CRISPR-Cas, non è presente nel genoma delle piante. Per poter quindi farle tagliare e cucire va inserito. Il 99% delle piante ottenute viene ancora ottenuto tramite l'inserimento di questa tecnologia con i vecchi metodi, l'agrobatterio e il biolistico, ossia sono non soltanto OGM ma sono proprio transgeni. Poi un'altra cosa in contesto è il fatto che si distingua OGM e transgenia, ossia un organismo geneticamente modificato si distingue in transgenico e cisgenico. Quindi la cisgenesi fa parte degli OGM, in quanto inserisce dall'esterno un gene non presente in quella pianta, in quella accessione, ma ottenuto da un'accessione esterna diversa, selvatica o comunque non agronomicamente così interessante. È comunque un intervento che implica l'inserimento da fuori, e quindi in questo caso sia di cisgenesi e transgenesi parliamo proprio da dei vecchi OGM e non è
possibile. Ma perché sarebbe pericoloso, da Luisio, secondo voi? Cioè, perché non è auspicabile? Perché la manipolazione delle piante, dei vegetali, è contemporanea alla storia dell'uomo, no? Cioè, l'uomo ha sempre agito con tecniche diverse.
La manipolazione come da OGM non è contemporanea con l'uomo. Il miglioramento genetico si basa su tutt'altro. E quindi in realtà viene sempre detto che la coalizione è contraria, eccetera, e che nega, eccetera. In realtà c'è una legge ben precisa che recepisce la direttiva del 2001, la 18, europea, ed è la legge del 2003. Quello che contestiamo è che in questo momento, con un emendamento 9 bis al decreto siccità, varato con urgenza e posto alla fiducia, si modifica questa legge, che è una legge che recepisce la direttiva europea.
Allora sentiamo un attimo da Luisio, mi faccia sentire in replica il professor Cattivelli.
Io penso che queste piante non sono OGM e non lo sono per un motivo molto semplice. Sono piante che portano una mutazione, esistono già, non in commercio, ma sono disponibili, piante che mediante queste tecnologie di genome editing sono diventate identiche ad altre piante esistenti in natura. Abbiamo esempi di piante portanti una mutazione trovate in natura, generate negli anni 60 mediante mutagenesi e fatte allo stesso modo attraverso gli OGM. Queste piante saranno indistinguibili sul supermercato, perché una volta che la pianta è terminata non c'è più alcun tratto di DNA esogeno presente, e questo è inconfutabile.
Ma questa cosa che si inserisce comunque qualcosa all'esterno, è vero o no?
Il sistema di editing viene inserito in modo transiente, al termine non c'è traccia, viene completamente ucciso e non è possibile dimostrarlo a posteriori. Quindi la pianta finale non contiene alcun tratto di DNA esogeno.
Grazie al professor Luigi Cattivelli. Allora, da Luisio, il professore dice non c'è traccia, per cui non c'è intervento esterno.
No, il professore ha detto che c'è un intervento esterno, ma che non si può provare a posteriori. Il problema è che non ci sono...
Esatto, non c'è traccia, come ho detto.
Non c'è traccia, ma l'intervento è un OGM transgenico. Che poi con il breeding si tenta di togliere la traccia, è evidente. La narrativa però è quella, non è OGM, no, è OGM perché parte come OGM e l'OGM anche in generazioni successive rimane un OGM.
Questa ma è questo legge. Principio per cui bisogna cambiare le piante perché cambia il clima, non vi convince?
Sì. No, ci convince. Il problema è che l'ideotipo, ossia il concepire una pianta in risposta a un problema, è molto arrogante, in quanto la natura stessa nel tempo si evolve. Parliamo di, per esempio, esperimenti molto più logici. Le popolazioni evolutive, ossia un mix di accessioni che contengono tante diverse caratteristiche, perché non omogenee, reagisce molto meglio al cambio climatico, perché quando abbiamo un periodo di siccità, quelle accessioni che sono più adatte produrranno più semente. In caso come adesso, che siamo in piena siccità, ma in realtà sta piovendo tutti i giorni, queste piante, essendo una popolazione evolutiva, hanno anche degli individui più adatti a...
Insomma, lei dice facciamo fare alla natura. Mi faccia salutare il professor Alessandro Banterle, che è docente di economia agroalimentare e fondatore e direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Ambientali all'Università degli Studi di Milano. Professore, allora, sono OGM o no?
Buongiorno.
Buongiorno a lei. Sono questi NGT, sono OGM o no?
Ma no, assolutamente. Anzi, io credo che ci sia una grande confusione, perché quando noi parliamo di OGM parliamo di una tecnologia che è vecchia di almeno 20 anni, mentre quando noi parliamo delle nuove tecnologie genetiche si parla di tecnologie assolutamente nuove, completamente diverse dalle OGM, che comprendono sia il cisgenico e sia il genoma editing, e quindi funzionano in un modo completamente diverso dagli OGM.
Però prima abbiamo sentito anche il professor Luigi Cattivelli, no? Che è uno dei maggiori esperti al riguardo, e lui comunque dice che c'è un intervento, no? Attraverso tecnica genomica, solo che quello che viene inserito non è esterno alla pianta, ma è della stessa specie della pianta. Io cerco di banalizzare per far capire a tutti. È così?
Sì, è così. Cioè, nel senso che la tecnica del cisgenico prevede di utilizzare senz'altro le tecniche di ingegneria genetica, ma con i geni che sono della stessa specie. Quindi non è come nelle vecchie OGM in cui c'era la transgenesi, si utilizzano i geni della stessa specie. In sostanza, utilizzando il cisgenico, per esempio, si va nella direzione del tradizionale miglioramento genetico, però apportando i vantaggi dell'ingegneria genetica, ma lavorando sullo stesso genome
della pianta medesima. Allora abbiamo all'altro capo del telefono Elisa D'Aloisio, che è referente alla Commissione Italia Libera da OGM. Nel frattempo sono arrivati diversi messaggi. Uno dice: il clima è una scusa come tante altre cose. L'altro però dice: buonasera, sarebbe opportuno adottare gli OGM anche in Italia piuttosto che sopperire a normative dettate da etica quasi religiosa. La discussione tra due luminari è futile, non si produce OGM ma lo acquistiamo a grandi quantitativi dall'estero e lo mangiamo. Un assurdo. Allora su questo, D'Aloisio, no? Abbiamo capito come funziona poi la tecnica degli NGT, ognuno poi si farà la propria idea, però questa cosa, appunto, alla fine noi vietiamo una roba in Italia come è stato finora gli OGM, però poi le acquistiamo dall'estero.
Allora, innanzitutto il problema principale in questo momento è che c'è una direttiva europea che regola l'immissione nel mercato anche per motivi sperimentali degli OGM, e nessuno vieta gli OGM, hanno semplicemente un'analisi dell'impatto ambientale molto precisa, che è l'articolo 8 della legge 2003 che li recepisce. Con questo emendamento viene abolito proprio l'analisi del rischio ambientale, rendendo quindi nullo lo sforzo per vedere se questi nuovi OGM basati sulle vecchie tecniche, quindi rimangono OGM del vecchio tipo, hanno un impatto sull'ambiente.
E non rimangono OGM vecchio tipo, diciamo.
Sì,
la tecnica può essere
per legge.
Io, anche che sono un ignorante al riguardo, ho capito che sono due cose diverse. Ora,
legge sono la stessa cosa. E la cisgenesi si basa sull'agrobatterio e sul biolistico, che sono i vecchi OGM. E la narrativa continua a insistere che non sono OGM. Non sono transgenici.
Mi perdoni, D'Aloisio, ma sì, questo gene che viene immesso è della pianta, della stessa specie della pianta, o esterno?
Allora, la cisgenesi immette lo stesso gene della specie, ma per poterlo inserire viene immesso nella pianta, pomodoro, melanzana, la forbice molecolare, che è un gene transgene. Ossia, prima trasformo al vecchio.
Mi faccia sentire Bantle su questo, perché ne capisco poco. È così, professore?
Non si può fare questa confusione, sì, chiamando ancora OGM le nuove tecnologie. Sono due cose totalmente differenti. Come dicevo, ho già detto prima, il genoma è quello della stessa specie, che poi si utilizzano delle tecniche di ingegneria genetica. Certo, perché il miglioramento genetico va avanti e ci sono nuove tecniche.
Molto chiaro, molto chiaro. Sì, no, questo era solamente per chiarire a beneficio degli ascoltatori il tema, si schiava di fare confusione. La salutiamo, professore, buonasera. Chiudiamo con D'Aloisio, perché la domanda che le avevo fatto.
Posso dire solo una cosa aggiuntiva?
Certo.
Aggiuntiva è questa, che a mio parere, innanzitutto si parla di sperimentazione adesso, quindi la sperimentazione, a mio parere, va sempre vista bene. La seconda cosa è che il cisgenico ci può portare dei vantaggi dal punto di vista ambientale, perché per esempio se si riescono a creare delle piante che sono resistenti a dei parassiti, a degli insetti e così via, si riduce la chimica in agricoltura. Questo per me è un punto fondamentale.
Grazie al professor Alessandro Bantle, docente di economia agroalimentare all'Università degli Studi di Milano. Buona serata, buon lavoro a lei. Allora, D'Aloisio, questa cosa
buonasera.
Almeno buonasera, questa cosa almeno dei parassiti, no?
Sì,
almeno questa è buona.
Esatto. Allora, ribadiamo, inseriscono le forbici per modificare inserendo un gene di resistenza della stessa specie. Intanto prima hanno inserito un gene non della stessa specie, quindi è OGM. Il parassita, la superamento delle resistenze che vengono introdotte tramite cisgenesi in un'agricoltura monocultura aggressiva, industriale, senza nessuna tecnica agronomica, verranno ben presto superate. Le resistenze non sono infinite, quelle selvatiche, quelle che potremmo usare per inserirle nelle accessioni, quindi nella stessa specie ma di interesse agrario. Quindi in ben presto, una volta inserite queste, avremo la dovremmo trattare, scusate, perché il patogeno si sta evolvendo e quindi la resistenza è superata. Il risultato gli stessi trattamenti, ma una cultura OGM in campo. Quindi perderemo la filiera agroalimentare OGM free in Italia per una falsa promessa di riduzione dei pesticidi, per tornare poi all'agricoltura intensiva, avendo messo in difficoltà il biologico, chiaramente, tutto comparto.
Grazie. Speriamo di aver fatto un po' di chiarezza. Grazie a Elisa D'Aloisio, referente Commissione Italia Libera da OGM. Buona serata e buon lavoro.
Grazie.